Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
E su queste belle note ormai abbiamo imparato a riconoscere la rubrica dedicata all'arte in collaborazione con un Museo Statale Tattile Omero, come abbiamo appena detto. Ed è l'ultima puntata, ma siamo comunque contenti di aver avuto tutti questi mesi per poter approfondire tanti aspetti non solamente dell'arte ma proprio del Museo Statale Tattile Omero. Oggi sarà con noi Annalisa Trasatti e soprattutto parleremo di un argomento molto nuovo e innovativo, come lo sono stati tutti quanti gli argomenti finora trattati. E ci sarà con noi anche l'artista di cui andremo a parlare, Girolamo Culla. Quindi diamo il buon pomeriggio sia ad Annalisa Trasatti che a Girolamo Culla, che sono già collegati con noi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, Girolamo.
Grazie.
Salve.
Siamo tutti un po' emozionati.
Sì.
Io metto le mani avanti, vero?
Diciamo che ci tocchiamo adesso, ci tocchiamo toccare benissimo.
Sì,
è meglio, questo è l'aspetto positivo. Insomma, in tutti questi mesi finalmente qualcosa è cambiato, si è tornati anche alla riapertura del Museo Omero e quindi questo insomma, è sempre motivo di gioia. Annalisa, introducici a questa puntata.
Sì, allora diciamo in un minuto dico un po' come è nato, no?
Sì.
Questa prima edizione di Toccare l'arte alla radio è nato, devo ammettere, da un'idea, no? Da una scintilla del collega Andrea Socrati, e poi è proprio cresciuta nel tempo e da una prima, diciamo, serie, un primo nucleo di lezioni un pochino più di storia dell'arte o comunque di racconti di alcuni periodi, siamo passati un po' anche all'intervento, a interviste con artisti presenti in collezione. Questo ci teniamo a dirlo, perché abbiamo parlato appunto con Demet, con Zanni, con la figlia di Sciola, in quel caso non è presente ma appunto è molto vicino alla nostra sensibilità. Comunque volevamo proprio fare il salto, abbiamo fatto il salto di parlare direttamente con Annibali eccetera, con artisti presenti nella collezione del Museo Omero, perché poi spesso appunto ci si allontana un po' dal cuore delle cose del museo. Il museo è un museo d'arte che ha molte belle copie e calchi, ma anche una collezione d'arte contemporanea assolutamente invidiabile, almeno sul territorio marchigiano. Sono sculture non solo figurative, sono comunque sculture di tanti materiali diversi, sono sculture di grandi artisti italiani nel mondo. E in questo caso appunto io, ecco, a questo punto ho detto se mi posso giocare una carta, uno dei miei preferiti, uno dei miei pezzi preferiti in collezione, dello scultore Girolamo Culla, e quindi ho provato a scrivergli e lui in maniera molto generosa e entusiasta mi ha subito ricontattato dicendo che si ricordava benissimo dell'incontro al museo della prima mostra del 98 e dell'opera, insomma.
Sì, è stata la prima.
Esatto. E comunque, per chi non lo conoscesse, una piccola introduzione, ma poi in realtà facciamo parlare lui. È appunto siciliano doc, nata a Caltanissetta nel 52, e ha iniziato subito da ragazzo a bazzicare tra studi, tra le rovine archeologiche del territorio. Insomma, si è appassionato da subito, questa è stata la sua passione, la sua missione, non ci sono stati dubbi. Ha iniziato a esporre già anche prima dei 20 anni, per poi entrare in contatto con la Galleria Forni di Bologna, che è una delle principali italiane, e poi arrivare, come vedremo, a approdare la sua attuale sede e la sua seconda, diciamo, casa, che è Pietrasanta in Toscana. E io vorrei un attimino così che tu ci raccontassi, Girolamo, un po' come è difficile in poche parole, ma com'è stata un po' la tua giovinezza in Sicilia e soprattutto l'incontro con il protagonista delle tue opere, che è il travertino, con cui tu hai veramente un rapporto e una passione
magico,
unica.
Magico,
esatto.
Perché io ho scoperto, è una cosa che a noto, ecco, come si chiama questo paese? Alcamo.
Alcamo, sì.
Ad Alcamo c'è la cava di Travertino, cosa che io non conoscevo assolutamente, perché io mi muovevo andando verso Conta a comprare questa pietra bianca, che era una pietra calcare. Mm-hmm. Mi capitò una volta di passare ad Alcamo e scoprì questo fatto qua. E mi sono innamorato evidentemente del Travertino, perché non solo è a Roma, ma anche in Sicilia abbiamo il Travertino. Che credo che purtroppo nessuno lo lavora più, perché credo che non ce n'è più, oppure tanto una cava si esaurisce, chiudono i battenti che non vogliono che si tocchi più.
È vero, infatti il problema di reperire materiale in effetti è un problema che alcuni artisti hanno, uno non ci pensa mai, ma le cave prima ce n'erano molte di più, adesso per motivi anche di protezione della natura eccetera, molte sono chiuse.
Soprattutto anche perché se noi vediamo Agrigento, che è questa pietra venaria di mare, è protetta anche.
Certo, quindi tu attualmente il travertino delle tue opere lo fai venire sempre dalla Sicilia o no, adesso in Toscana, dove lo trovi?
No, io vivo in Toscana, lo trovo in Toscana perché si ordina, ad Apolano Terme ci sono le cave.
Certo.
E quindi il travertino dà questo sapore che dicono che è morbido e semplice, ma è di una difficoltà enorme perché si può rompere facilmente per via di queste. Perché il travertino si estrae come la mamma cava lo dà, con queste righe che ci sono.
E tu parli addirittura di calore del travertino, che sembra un ossimoro perché appunto è della famiglia del marmo, quindi è per eccellenza qualcosa di freddo, oltre ad essere compatto.
Tu sai benissimo che Roma è perché è d'oro, perché ha questo sapore, diciamo, e diventa oro. La bellezza di Roma è questa, che brilla.
Sì, infatti tu stesso abbini appunto questo calore, cioè facendo l'esempio di Roma, esatto. E quindi passiamo subito un po' al cuore, no, anche del museo. Tu hai fatto una mostra, appunto, sei stata invitata ad Ancona nel 97 e nel 98 hai fatto proprio una mostra nell'allora Museo Mero, che era molto più piccolo, nella sede, diciamo, nella prima sede.
Benissimo, che quando c'è questo piccolo aneddoto che ti aveva un po' accennato forse.
Maestro, se alza un pochino la voce perché la sentiamo molto basso.
Ecco, mi senti così?
Sì, decisamente meglio, grazie.
Dicevo, quando si finì di mandare la mostra e poi all'indomani c'era l'inaugurazione, questa ragazzina la vide di nuovo entrare per vedere la mostra. Io dicevo, ma toccava, qualsiasi cosa che era vicino gli toccava. Io mi trovavo vicino a una mia scultura e dico, ti piace questa scultura? Cioè, forse è stato offensivo, non lo so. Per me è come se fosse normale che lei guardava quella scultura. E lei era la testa di Eschilo. Incominciò a toccare e lei mi spiegava le cose. Dice, questa è una testa, questa è una tartaruga e via dicendo. Cioè, sono rimasto proprio impallinato di questa.
Sì, hai praticamente era una, appunto, ricordiamo, era una ragazzina non vedente, tu hai assistito, diciamo, in diretta a quello che vuol dire vedere con le mani, no? Perché in realtà
infatti poi c'era l'aquila che, perché Eschilo muore con la tartaruga sulla testa. Perché le aquile che cosa fanno? Per mangiare la tartaruga li prendono e loro si vanno in altezza e poi li lasciano cadere, dove trovano il primo sasso, questa testa si spacca a metà. Cosa significa? Che così la tartaruga viene mangiata dall'aquila.
Sì.
Che si apre questo.
Viene sacrificata, certo. Sì, poi vedremo più tardi un'immagine anche con la tartaruga. E quindi questa cosa di toccare l'arte, cioè il fatto di toccare con le mani le opere, spesso, no, ci dicono, ma fate toccare anche gli originali, ma non si rovinano, e noi rispondiamo, i problemi li fanno tutti tranne gli artisti, perché in realtà gli artisti amano, no, che le persone possano toccare le proprie statue, quindi a te piace l'idea che al museo sia accarezzata?
Ma che sia cosa più bella del mondo, se tu vai a Roma, a San Pietro, il Tiere è stato. No, l'hanno cambiato quasi 12 volte, per via di baciarlo.
È vero.
Cioè, infatti, è più alto a toccare, li vedono anche gente che vede proprio di noi, cioè, quindi è la curiosità che uno tocca.
È un istinto naturale che cercano di bloccare, perché ovviamente dipende dai casi, dipende dalle situazioni, dipende da quanti visitatori passano in un minuto in una stanza, però ecco, non è una cosa che può essere negata, no? Perché è veramente un piacere, cioè quando noi parliamo di arte parliamo di cose belle che fanno riflettere, fanno pensare, a volte fanno anche soffrire, però comunque si parla della sfera di, no, di qualcosa che deve essere consolatorio, comunque bello, insomma. Quindi,
sì, toccare è un addio anche, un salutare.
Ah, bello.
Questa è la fase più importante, questa, perché tu lasci una traccia sulla mano, c'è qualcosa che scorre. Certo. Non è che si ferma, è la velocità che tu devi toccare.
Esatto, è legato al movimento il toccare, è vero.
Quella è la cosa più bella.
Esatto. Allora, arriviamo a Pietrasanta, così facciamo scorrere un pochino di immagini per che ne abbiamo molte. E quindi a Pietrasanta nell'88, insomma, giovane però con un po' di esperienza, com'è stato? Proprio da come
no,
hai
detto, stato,
una specie di apparizione, illuminazione.
Sì, è stata una cosa molto semplice, perché mi trovavo io vicino Carrara e così ho detto mai, leggevo sempre che c'erano degli sponsor, delle cose di, come si chiama, quello che fanno il, beh, non mi viene in mente in questo preciso momento, Dio buono, le cave, vabbè, quanto mi viene,
sì, cioè,
la cosa era curiosa,
che
tante persone andavano a vedere questo, ecco, il famoso simposio.
Sì, il simposio. Ah, il simposio d'arte, sì, la verità.
Simposio d'arte,
sì.
Quindi diventava magica questa cosa di andare a visitare per capire che cosa c'era. Io quando sono arrivato là mai avevo visto una cosa così. Immagino a Caltanissetta, se tu metti queste cose. Non
è certo.
Cioè, a Caltanissetta sono le famose pietre miliari, io non so se tu rappresenti le pietre miliari.
Sì, quelle che segnavano.
Alcune li ho trovate, diciamo li ho rubate, ma non è che li rubavo, erano buttate per terra. E così mi prendevo alcune sculture e immaginavo altre pietre che potevo così lavorare. E niente, di Caltanissetta poi come approdo anche a Pietrasanta, proprio tramite questo racconto che facevo anche a Tiziano Forne, che aveva visto dei miei lavori, e così lui mi portò, diciamo, a
è stato invitato.
E di questo fatto incominciai a partire, cioè scendevo in Sicilia, poi ritornavo, e di là vedevo questi artigiani che erano favolosi nel lavorare la pietra, cioè cosa che si vede. Io mi auguro semplicemente che continui Pietrasanta a lavorare con questo materiale stupendo, che va finendo poi, perché va finendo nelle mani degli artisti, perché vengono e si spostano e vanno via. E quindi rimane, diciamo, l'odore della pietra, della polvere.
Certo.
E questo è una cosa. Io è vero, Pietrasanta, che giorno per giorno non che vada a morire, tutte le cose d'arte muoiono, cioè non è che durano per tutta la vita.
Certo, questo tema, certo, sia della memoria che della vita che passa è presente, però fare arte è uno dei pochi modi, forse il più bello, no? Di fissare alcune cose, di lasciare qualcosa.
Certo. Lavorare la pietra è una cosa formidabile, cioè, ci sono scultori anche molto bravi che lavorano, adesso va cambiando anche la struttura di fare scultura.
Certo, ma lei ha dei collaboratori oppure lavora ancora tutto, so che il suo studio è il suo mondo
allora,
preferito.
Quando io faccio le sculture in una certa dimensione, mi faccio aiutare a sbozzare tutto e poi la finisco io.
Certo, a sbozzare. Certo.
Ma io voglio dire, con le mani tu ci sappiamo lavorare, è un lavoro manuale. Io quello dico, non ha importanza se è manuale, se è elettrico, tanto sempre a mano si finisce la scultura, quindi non ha importanza, quello che conta è il risultato. Se il risultato è buono è la scultura, perché non chiamarla scultura? Questo è di Reale, cioè lui lavora con le macchine, con le mani, cioè non è vero niente. Si lavora sempre con la mente o con le mani, ogni tanto
con la mente e con le mani, certo. Beh, è anche molto faticoso, no? Cioè la sente questa fatica del lavorare, o comunque è più forte l'energia, l'entusiasmo?
No, l'energia e l'entusiasmo c'è sempre, per
c'è sempre, però
a questi risultati.
Certo. Allora, passiamo agli animali. Allora, tra le sue produzioni ci sono tantissime, appunto possiamo dire che è una scultura figurativa, perché il soggetto è riconoscibile in maniera abbastanza facile, apparentemente, ma in realtà si gioca sempre un po' sui contrasti e sul fatto del sogno, è un qualcosa di onirico, sono delle apparizioni e spesso ci sono degli abbinamenti anche appunto un pochino inconsueti che fanno scattare sempre quella scintilla che non ti lasciano sempre completamente tranquillo, no? Che secondo me è quello che deve fare l'arte. Vediamo le foto 5B, che appunto con gli animali. Nel primo caso si tratta, ne ho scelte due tra tantissima produzione.
Senti, ecco, se tu me le dici, perché io non so accendere qua e non vedo le figure.
Sì, ma adesso te la descrivo, quindi sono due esempi, appunto. Uno è sempre un corpo, una stele, possiamo dire, con in testa la famosa tartaruga citata prima, al contrario.
Sì, quindi, che quello è Eschilo.
Esatto, Eschilo che abbiamo citato prima, quindi la descriviamo un attimo appunto alla radio. La parte del corpo, come spesso tornerà in altre opere, è completamente un monolite, no? Un parallelepipedo liscio, è una stele proprio, riprendendo una modalità antica, da cui nella parte superiore esce proprio, emerge un viso di profilo maschile con un capello corto, riccio, diciamo, che copre quasi l'orecchio, e un naso abbastanza lungo, ben delineato, e una mano il cui indice praticamente tocca le labbra, no? Come a portare l'attenzione sulla bocca, sulla parola, su quello che potrebbe anche essere un enigma.
Sì, sopra la testa, questo dito che si tocca, diciamo,
esatto,
il pensiero, che poi
esatto, il pensiero, esatto, cioè esatto, dall'idea del momento contemplativo. E sopra abbiamo capovolta proprio, in maniera anche, diciamo così, tenera, quasi affettuosa, sembra quasi per cadere, una tartaruga appunto sotto sopra. Sappiamo che quando in questa posizione la tartaruga diventa inerme, non può più fare niente, e quindi ecco, diventa una specie di copricapo. E tutto questo sembra, no, tale la perizia, la bravura, il livello tecnico, che veramente dà assolutamente il contrario del senso della fissità. Nonostante siamo di fronte a una tecnica scultoria abbastanza tradizionale, classica, davanti alle opere di Ciulla non c'è mai l'idea di qualcosa appunto di freddo, di statico, di passato, è sempre tutto molto presente, tutto sembra avvenire in quel momento, no? E soprattutto ti fa pensare, ti fa sognare, ti porta da un'altra parte.
Certo, è normale. Posso ti interromperti un attimo?
Sì.
Cioè la visibilità sempre della scultura consiste nelle mani, no?
Sì.
Perché non esiste un corpo che, come tu vedi tante figure, soprattutto sulla scultura, no? Il corpo umano viene raffigurato malamente, secondo me, nel senso che gli antichi sapevano dare questa gestualità, che erano le mani, cioè come tutti i sigillari, non è la staticità che succede su alcune sculture, quindi diventano, come dire, che non ha senso, cioè una situazione così morta, non viva. Gli antichi sapevano dare questa gestualità, la davano anche bene. Capisci? Io non so, forse mi esprimo un po' male su questa situazione, ma è normalissimo proprio vederla in azione quando si lavora la pietra soprattutto.
E poi ho scelto un'altra figura, diciamo, simile, insomma, della serie appunto dei ritratti, con un coccodrillo in testa invece.
Allora, come una carona, sì.
Sì, allora c'è questa figura, potrebbe sembrare femminile, perché le figure, i visi delle sue opere non sono mai particolarmente delineati o espressivi, no? L'espressione è sempre un po' sospesa, abbiamo detto, però c'è questa parte del corpo dal collo in giù che è delineata come se fosse vestita di un giro circoncentrico di anelli che potrebbero sembrare dei grandi anelloni di metallo oppure un tessuto lavorato in maniera appunto così circoncentrica, e sopra la cosa bellissima è questa, un po' l'espressione ma soprattutto la capacità di questo coccodrillo di abbracciare la testa della figura proprio in maniera quasi morbida, cioè la pietra riesce a dare quasi la consistenza umida, no? Della pelle e della, dell'animale.
Penso, quando io sono stato in Egitto, che avevo anche una scultura in Egitto.
Sì, a Swan, una sua opera.
È una cosa incredibile. Dire il coccodrillo, me ne sono subito innamorato. Ma perché? Perché a Busimbelle, spero che sia Busimbelle, sia stato,
sì,
hanno aperto una galleria d'arte sede egiziana, che come avevano trovato queste sculture dentro le casse, le hanno trovate dopo 3.000 anni integre, le casse di legno erano perfette, con tutte queste figure che poi hanno messo, e c'è un piccolo coccodrillo con la coda squarta. Io di là mi sono subito innamorato, perché il coccodrillo non è una novità, che tutti lo facciamo, dici quella certo. Tizio, non è vero, dipende da quello che tu vuoi fare.
Certo.
E inventare il coccodrillo con la coda squarta, non so se tu l'hai mai visto, Renzo, questi. Ed era molto sintetico, molto bello, e continuai così a fare i coccodrilli, ne ho fatti tanti, perché mi innamoravo semplicemente della loro bruttezza, che erano brutte, ma belli quando li facevi.
Certo,
no,
certo.
Diventavano stupendi nel vederli soprattutto.
Sì, sì, sì. Devo dire che il filone dell'ispirazione dell'arte egizia inaspettatamente è stata una cosa che è tornata in tantissimi artisti ed è veramente importante, cioè questo un po' ci fa capire come non dare per scontato i grandi momenti dell'arte, cioè così come l'arte greca, che qui è molto presente, lo vedremo anche dopo, così l'arte egizia, cioè sono i grandi padri, le grandi madri di tutti gli artisti, quindi sono una sorgente, io so che anche il tema della sorgente, no? I grandi non passano mai di moda e comunque sono sempre danno sempre dei frutti, e quindi l'artista deve stare nel presente, ma comunque non potrà mai partire se non dai grandi insegnamenti, e ancora hanno da insegnare queste opere. È capitato anche a me che con il Museo Mero, giusto un anno fa, eravamo al Museo Archeologico del Cairo, e devo dire che spesso guardavo queste sculture con gli occhi del contemporaneo e mi sembravano assomigliare a dei maestri italiani del Novecento, in realtà erano venute prima loro, quindi è straordinario come l'arte riesca a volte a eliminare proprio il tempo, no? E nello stesso tempo come appunto creazioni di oltre 2000 anni fa sono ancora assolutamente essenziali.
Sono attuali,
no?
Sono attuali.
Attuali, è vero, perché arrivano all'essenza poi delle cose probabilmente.
Ma io sono stato in Egitto, sono stato 2 mesi e per me è stata una bellezza straordinaria. Sono andato a vedere come scavavano e facevano, come facevano uscire la pietra dalla propria terra, no?
Sì.
Cioè, mettevano molta attenzione perché il lavoro era tanto, guai a rompere una scultura egizia perché non aveva nessunissimo valore. Sono stato anche all'Atene, come dire, un'altra esperienza bellissima. Viaggiare ti lascia delle tracce dentro il cervello che pochi magari se ne ricordano.
È vero, proprio in questo momento che tra le tante cose, no, ci hanno adesso diciamo per alcuni mesi non abbiamo potuto neanche viaggiare, devo dire che anche secondo me una delle mancanze più forti, no? Perché, perché comunque è qualcosa assolutamente di vitale, quel cambiare il punto di vista, quell'uscire dal quotidiano che da cui nascono poi insomma di solito cose positive. Allora, sulla scia di Atene andiamo alla domanda successiva, poi dobbiamo recuperare una cosa che sicuramente Alessio si è accorto che finiamo con l'opera del museo, la portiamo alla fine, non c'è problema. Ci sono state 2 mostre del 2015 e del 2018 a Pietrasanta e a Matera. sul tema appunto dimore del mito a Matera e costruttore di templi, che secondo me è un titolo bellissimo,
che è una cosa magica.
Sì, esatto, cioè per me magica è la parola giusta, perché sia quella di Pietrasanta ma soprattutto quella di Matera sembrava una mostra fatta apposta per le opere di Ciulla. Le opere sembravano come in Egitto, appena, come se si fosse appena aperta la porta della caverna no, di Matera, dei Sassi, e si fossero proprio apparse lì, fossero sempre state lì. E penso che sia una cosa bellissima e rara, perché non tutti gli spazi museali sono uguali, no? Quindi soprattutto quella di Matera penso sia veramente stata una cosa magica.
Ma quella mostra di Matera è stata, diciamo, magica, perché ogni buco che io vedevo sistemavo una scultura.
Certo.
Nella sera di Demetra c'era questo salone scavato che era grandissimo, io mise solo Demetra. Io sono stato fortunato che in quel periodo c'erano le sfighe di grano che crescevano, allora ho tagliato anche sfighe di grano e le mise intorno alla dea, no? Tutta.
Certo,
è diventata magica questa cosa, ma la cosa più magica è un'altra cosa, che hanno trovato all'Airone, a Caltanissetta vicino, questa, non hanno trovato nulla, inizio di nuovo, cioè parlando con la direttrice faccio: cosa avete trovato di bello nel fare lo scavo? Niente, ci abbiamo trovato una mano con delle sfighe in mano. Come avete trovato? Ci si guarda, che io l'ho fatto anch'io, non è possibile. Cioè, avevo anticipato una mano con delle sfighe in mano, pensa tu.
Cioè, quindi un'opera fatta per questa mostra ha anticipato un ritrovo di uno scavo archeologico in Sicilia. Beh, comunque Demetra, noi l'abbiamo vista nell'immagine prima, appunto, colossale, penso sia oltre 2 metri come opera.
Sì, 2 metri.
Oltre 2 metri. Quindi queste figure femminili spesso sono veramente imponenti, generose,
che,
dal fisico abbondante.
Questa scultura è alla Possemente di Bologna andata a finire.
Sì, ah, ecco, ok,
a Bologna. Tra loro.
E Demetra o Cerere, ricordiamo appunto che era la dea delle messi, la dea dei raccolti, quindi per eccellenza per eccellenza, quindi anche simbolo della Sicilia, insomma, se, esatto. E quindi questo è costruttore di templi, mi sembra un titolo bellissimo, perché di solito si dice costruttore di ponti, no? Perché anche i ponti sono importanti, però costruttore di templi mi sembra anche impegnativo, cioè ti senti in questo ruolo?
No, ma il bello è questo, perché io me li sogno questa situazione. Perché io cerco di curare i templi che non si rovinano. Perché
certo,
se noi vediamo Segeste e Selinunte, sono delle cose incredibili, veramente. Se l'uomo potesse tornare indietro e ricostruirle tutte, penso che meraviglia.
È vero. Bisogna dire che in questo la Sicilia è assolutamente, al di là della zona di Atene, dell'Acropoli, però la bellezza e la ricchezza dei tempi italiani, anche Pestum, ma diciamo che la Sicilia come territorio, sia per le posizioni che per la ricchezza dei resti, è assolutamente un patrimonio ineguagliabile. Molte volte noi andiamo in Grecia, ma in alcuni posti non troviamo veramente più nulla, no? E invece in questo, secondo me, insomma, ecco, ricordarsi e valorizzare i percorsi, appunto, perché comunque si trattava di Magna Grecia, quindi eravamo pienamente...
È l'uomo che deve stare attento.
Nel
accudire queste sculture.
È vero. Però devo dire che sono diventati tutti patrimoni UNESCO. Io l'ho visto anche recentemente e ho trovato una situazione, devo dire, insomma, abbastanza positiva. Adesso poi con il ritorno sempre più cadenzato, più organizzato del turismo, sicuramente ci saranno anche più controlli, insomma, ecco.
Ma a me mi fa ridere quando si fanno le mostre e chiamano il mito. Ma il mito di cosa? In sostanza, io ho visto, per fare la Demetra con le sfighe di grano, i greci la raffiguravano con le sfighe in mano, no? Secondo me io li trovavo un po' addormentate queste cose, cioè, mentre io mi esprimo con delle sfighe di grano diversamente, do più spazio, ma spiegare una cosa e vederli è un'altra cosa.
Certo, è vero, questo è vero. Quindi prima, en passant, hai detto: io queste cose me le sogno. Quindi come funziona, come nasce una scultura?
Da come nasce una struttura? Nasce semplicemente che non è così facile, dipende anche, parliamo di lavoro e struttura, non è così facile fare una scultura senza un disegno oppure senza un modello.
Certo.
Cioè, se sono sculture di poca visibilità, non grandi, di 60-70, io li faccio anche direttamente senza usare il modello. Mentre facendo il modello nelle dimensioni grandi c'è il bisogno, perché certo, difficilmente si può sbagliare uno, allora un braccio magari viene più lungo e l'altro più corto.
Certo.
Bisogna anche stare attenti sotto questo.
Eh sì, anche la stabilità, il fatto che si deve sostenere, non deve essere fragile, certo, certo.
Mentre ecco, quando io dico la gioia, è proprio questa, no? Il costruttore di templi, che anche gli angeli aiutavano a fare i templi, perché gli hanno tolto una visualità da quanto questi approdavano, perché gli angeli non toccano la terra, quindi vanno tutto dall'alto.
Ah, che bello! Anche gli angeli aiutavano a costruire i templi, questa me la scrivo.
Sì, sì, io ho fatto anche, ho fatto degli
prendi schiacciati. prendi nota, che il maestro parla e noi ascoltiamo.
No, ma in realtà è verissimo, perché quando noi pensiamo ai templi, appunto, perché poi sono così straordinari, perché sono sempre in posti bellissimi, cioè la scelta del posto bello di solito era legata anche a una visuale ampia e quindi anche a una possibilità di, diciamo, proteggersi, ma perché comunque la bellezza era considerata per i greci un segnale di protezione divina, cioè un posto bello era protetto dagli dèi. Poi più alto era, più era vicino verso l'Olimpo, certo. Quindi sono cose che noi adesso magari diamo per scontato, ma ogni volta che una delle nostre cattedrali, una caso, Ancona, la troviamo in alto, cioè sappiamo che prima c'era un tempio e quel tempio nasce proprio lì per quel motivo. E poi è bello anche perché questa cosa che noi pensiamo agli angeli, ma gli angeli non sono, diciamo, solo quelli cristiani. Prima gli angeli non erano altro che le divinità, le dee, le varie Niche, le varie Veneri, no? Alate. E quindi, come tutte le cose, c'è un legame. Poi siamo noi umani, la cultura che cambia il significato, però insomma è tutto legato.
Anche come dicevamo, gli angeli hanno il loro contributo anche.
Sì, perché certe cose sembra impossibile che l'abbia fatto solo l'uomo, sono sicura
anch'io. Tu quando poi venite a trovarmi a Pietrasanta.
Sì. E questo è un invito, noi accettiamo, di... vero Chiara?
Ah sì, assolutamente, noi accettiamo sempre, soprattutto quando si tratta di queste
cose. Facciamo una cosa carina, facciamo una mostra di angeli e templi.
Che bello!
Bellissimo, bellissimo, assolutamente. Ovviamente l'invito è reciproco anche per il Museo Mero, ma adesso qualcosa faremo. Un'altra cosa, prima di tornare al Museo Mero, ho letto una frase, penso sua, l'ho trovata bellissima. Io scolpisco come chi si china sul corpo che ama,
cioè,
questo rapporto proprio di amore bellissimo con la scultura.
È stato Giorgio Soavi
sì.
A mischiare tutta questa cosa che si parlava, io parlavo, lui parlava, alla fine se ne è conclusa con questa frase bellissima.
Sì, infatti l'ho scelta anche per promuovere.
Giorgio Soavi era un uomo magico, proprio un uomo di di una struttura, infatti quando lui diceva io non compro mai le tue sculture, voglio che te li pago, no? Per pagare, certo. Manca le soldi, quindi va bene, diceva.
Lei si è trovato sempre bene a lavorare con i vari critici d'arte, insomma ha collaborato anche con Marilena Pasquali, che il Museo Mero conosce bene, comunque si trova bene a lavorare con i critici. Ho letto anche la Beatrice Buscaroli, bravissima, sul catalogo di Matera. Ma cioè lascia fare molto, mi sembra, lascia parlare gli altri, giusto?
Sì, soprattutto. Dicevo anche che c'è questo critico, quello che parla. Dio buono, come si chiama? È bravissimo, ora che mi viene in mente te lo dico se
sì.
E tu secondo me lo conosci forse, perché ha scritto moltissime cose, vabbè non mi viene in mente, cambiamo un discorso, via.
Sì, arriverà.
Allora, io vorrei... cognomi stiamo dicendo, non va bene.
sì, sì, no, 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 infatti. Allora, torniamo un attimino al museo. Io chiedo alla regia di tornare alle foto, tre altre bici, sì, no, no, ma la storia delle colombe, perché alla fine rischiavamo di sacrificare l'opera che è al museo, insomma, no?
Appunto, l'avete mangiata già il piccione? No, non ancora.
No, 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 il piccione ancora no. E allora, intanto la descrivo. Si tratta appunto di una stele di 188 centimetri, anche qui siamo di fronte a una forma totemica, verticale, diciamo, molto pulita, monolitica, quasi un parallelepipedo verticale, che rientra un po' nella schiera, in quella che sono la famiglia di custodi, di protettori, del focolare domestico.
Sì, sì.
Esatto. E la cosa interessante è che il corpo, praticamente la modellazione del corpo è inesistente, sino quasi al seno. A un certo punto si innesta, si incastra un secondo blocco che proprio è anche al tatto, si sente proprio la differenza, lo stacco.
È ad incastro proprio.
È ad incastro, esatto, e che costituisce la parte superiore, il viso, le spalle e le braccia. Le grandi mani e le dita si allungano davanti proprio al petto fino a sfiorarsi con gli indici e sostengono un piatto sopra il quale è posta appunto una colomba di profilo. Un'altra colomba invece è incisa su un rettangolo alla base con una specie di tecnica dello schiacciato che poi Ciulla userà altre volte. Il profilo, diciamo il viso della stele è scavato all'interno di un grande copricapo orizzontale e praticamente un po' quasi schiacciato, perché questo copricapo dà la sensazione proprio di una cosa molto pesante che si è andata ad incastro sulla forma della testa.
E quello, sai che cos'è? La figura che hanno trovata.
È Capestrano.
Capestrano,
esatto, infatti l'ho abbinata perché esatto, riporta al guerriero di Capestrano ritrovato appunto vicino a Chieti.
Ti faccio ridere allora, quel guerriero di Capestrano Monte.
Esatto.
Io l'ho fatto 13 anni fa.
Sì, sì.
Non sapevo neanche che esistesse questo.
Esatto.
Li hanno fatti altri autori che non interessarne a parlare. È una cosa incredibile. Dopo 13 anni io faccio questa scultura, dopo 13 anni altri scultori incominciano a fare il guerriero del Capestrano Monte.
Sì, devo dire che è una delle opere più straordinarie, più suggestive. Vale la pena un viaggio al Museo Archeologico di Chieti per vederlo, perché comunque dà l'idea di una figura appunto militare ma anche molto umana.
Mm-hmm. Perché lui non, mentre se noi parliamo della stella del Piccione, è una scultura votiva, no?
Sì. Sì.
Questo atto di donare, mentre il fatto di Capestrano Monte non dà nulla, è assente,
sì.
Ma l'unica bellezza è il capo, che si nota con una, ed è da questa forza che è incredibile.
Esatto, esatto. E mi avevi anche detto che avevi visto in televisione, passando, non so, sulla Rai, una ripresa del Museo Mero, e vedendo un po' dal video quest'opera dopo tanti anni, ti sembrava, dice, a me sembra che sia anche più bella. Forse il fatto che la tocchiate al museo l'ha fatta diventare anche più bella, perché poi le statue hanno una vita, no? Quando uno le lascia, le vende, le dona, e poi non so, forse a volte c'è la curiosità di sapere come stanno, come va.
Sì, sì, ci sono tante cose che purtroppo non è facile veramente
seguire
tutto. Tu la spieghi benissimo quando ce l'hai vicino una situazione così.
Certo.
Comunque le sculture sono complicate, molto complicate. Ci sono quelle che riescono a fare determinate cose, altre no. Peccato che continui nella giusta retta, perché l'unica che persona veramente che entrava in questa storia era Marilena Pasquale.
Sì, sì, infatti io...
È un geniaccio totale quella.
È vero, condivido, condividiamo e anche come Museo Mero, infatti è una persona, insomma una professionista con cui ci piace sempre collaborare, perché veramente anche io la reputo geniale.
Lei è venuta anche a Parigi, che ho fatto una mostra là, proprio una cosa incredibile. Lei è una che quando scrive con una delicatezza incredibile.
È vero.
Ma c'è anche l'altra brava donna di Bologna.
Beatrice Buscaroli. Molto brava, sì, nel catalogo di Matera, sì, è vero.
Ecco,
è vero.
Quello che dicevo io è la Marrani.
Ah, Marrani, vedi, vedi, poi arriva. Le cose fanno il giro, poi arrivano.
Meno male, vedi, siamo
e quindi nuovi progetti, qualcosa in cantiere, lasciamoci con
belle notizie.
Progetti non ce ne sono, perché mancano tanti di quei soldi che non sanno come fare le mostre.
È vero, questo è vero, in questa fase sì.
È un problema.
È un problema davvero, cioè bisogna raccogliere i soldi.
Bisogna muovere un pochino il mercato, i mercati, anche quello dell'arte, certo, certo.
Ma io credo che forse anche una cosa che si può muovere sono i musei costano sì. Anche, però è importante anche.
Certo, 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 organizzare mostre, fare iniziative. E va bene, allora probabilmente dovremmo risentirci, speriamo, sia per una visita allo studio, perché un artista che invita nello studio è il massimo dell'onore che può farci, e nello stesso tempo magari, ecco, se ancora non è proprio una città di passaggio, ma se c'è modo, o magari una volta che deve andare a Bologna,
sarebbe molto contento anche il sindaco di Pietrasanta.
Bene, bene, sì, 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 sì. Certo, certo, ma qualsiasi cosa faremo, insomma, poi ecco, ne daremo comunicazione. E va bene, io inizio a salutare e ringraziare ancora. Abbiamo
sì,
fatto.
Sì, sì. È stato indolore, dai. Si è potuto fare tranquillamente, è stato un piacere veramente, maestra, averla con noi. Grazie.
Speriamo che abbia risposto bene, le domande sono state buone.
Esatto.
È andato tutto bene.
Speriamo
tutto bene.
Che siamo stati promossi, visto che è giugno, speriamo nella promozione.
No. Ma scusate un attimo, io non capisco un po', con questa radio dove finisce a livello, dove arriva?
Adesso è una radio online, ma poi ne daremo comunicazione, manderò il link in modo che si può riascoltare, non si perde questa trasmissione, quindi si può riascoltare.
Sì, è già in diretta.
Già sulla radio di Pietrasanta c'è le...
E adesso poi, insomma, vi manderemo tutto, ecco.
Bravissima, bravissima.
Va bene.
Grazie mille,
un saluto,
grazie.
Grazie ancora. Grazie,
ciao, ciao, grazie. Grazie.
Ciao. E Annalisa, allora siamo giunti alla conclusione precisa, alle 16 spaccate di questa
sì,
ultima
è
puntata.
La scuola,
finita la scuola, sì. È un po' di riposo ci vuole, perché poi alla fine, diciamolo, ci sono stati dei settori come appunto quello dell'arte che per non fermarsi ha lavorato il doppio.
Ecco, mi piace questa cosa che l'hai detta tu e spero che il professor Grassini sia all'ascolto.
Quindi tra un po' se ne andrà in vacanza anche, insomma, il Museo Statale Dante Romero, almeno a turno.
Sì, anche se in realtà poi non chiude mai, quindi esatto. Le vacanze sono alternate e anzi, insomma, stiamo vedendo che piano piano nel weekend le famiglie iniziano a tornare, ci chiamano e quindi speriamo sicuramente appunto in un'estate in cui torneranno anche piano i concerti, quindi non è detto che non ci risentiremo, perché comunque qualcosa bolle in pentola e poi vediamo se, insomma, non è detto che si possa continuare magari anche con questa rassegna, insomma di idee ce ne sono, però ecco, tempo al tempo.
Infatti, e noi siamo qui disponibili comunque per dare notizia e quindi qualsiasi altre novità ci siano, comunque prima di eventuali altre collaborazioni a partire da settembre, Slash Radio Web a vostra disposizione come sempre. Grazie Annalisa per essere stata con noi e per questa bella parentesi che ci avete dedicato sulla nostra radio. Grazie.
Grazie a voi, un piacere come sempre. A
grazie
presto.
Mille. E allora salutiamo e concludiamo qui la parentesi dell'arte, toccare l'arte alla radio termina con questa puntata. Noi vi ricordiamo che comunque potete riascoltare tutte quante le puntate anche sulla nostra pagina di Facebook, dove sono regolarmente caricati i podcast. Non so, chiedo in diretta ad Alessio se per caso li abbiamo anche caricati, sì, non su anche in archivio, non credo su YouTube, ma in archivio sì. Quindi, ok, quindi se avete voglia potete tranquillamente, ecco, andare a riascoltarvi tutte queste belle puntate che sono state abbastanza, non so se 11, 12, insomma abbiamo 12, quindi abbiamo incontrato tantissimi artisti e scoperto moltissime tecniche e materiali, vale veramente la pena riascoltarle se avete voglia e tempo. Adesso noi ci salutiamo e partiamo con la sigla di Slash Box e l'approfondimento del pomeriggio, perché sta per iniziare un'altra puntata altrettanto ricca e altrettanto avvincente. Vi aspettiamo tra pochi secondi.
Avete ascoltato? Toccare l'arte alla radio.